Entriamo un po' nel dettaglio con l'avvocato Gabriele Chiarini dello studio legale Chiarini, quest'oggi nostro ospite. Grazie per aver accettato il nostro invito, avvocato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
Ecco, io partirei proprio da questo dato. Mi sembra, fra l'altro, anche un po' sottostimato o azzardo una definizione di questo tipo, perché certo, nel nostro paese un 10% dei pazienti che va incontro ad un evento avverso, in realtà tra quelli poi, tra virgolette, che sono, per così dire, riconosciuti a tutti gli effetti, avvocato.
Ma allora, i dati sono delle stime, perché ovviamente non ci sono dei registri attendibili di eventi avversi effettivamente verificati,
sì.
Per una serie di motivazioni, tra cui la più importante a nostro avviso è la resistenza tradizionale degli operatori sanitari a denunciare quelli che sono eventi avversi, anche quegli eventi avversi che non si sono tradotti poi in un significativo danno per la salute dei pazienti. Però se gli operatori sanitari iniziassero a segnalare effettivamente tutti gli eventi avversi di cui vengono a conoscenza nella loro pratica quotidiana, probabilmente la sanità avrebbe modo di migliorare e avremmo delle stime più attendibili. Questo 10% in realtà è una stima ragionevolmente riduttiva, come probabilmente osservava lei in modo corretto, ma è comunque un numero enorme, perché se consideriamo che i ricoveri medi sono circa 10 milioni in Italia ogni anno, un milione di questi ricoveri dà luogo a un problema
certo,
che può essere meno grave o anche più grave, insomma, fino al decesso del paziente.
Assolutamente, ecco, le volevo chiedere proprio questo, alla luce della sua esperienza, quali sono normalmente i casi di mala sanità più frequenti quando parliamo di assistenza, magari proprio a livello ospedaliero, avvocato?
Ma noi ci occupiamo trasversalmente di problemi di responsabilità sanitaria e quindi, partendo dalla constatazione della inevitabile fallibilità umana, nel senso sappiamo che tutti gli uomini, tutti i professionisti possono commettere errori. La fallibilità in sanità si manifesta un po' in tutti i settori, quindi in tutte quelle che sono le specialità mediche. Ci sono poi specialità più delicate, pensiamo all'ostetricia, alla ginecologia, alla neonatologia. È chiaro che i danni che si verificano in questi ambiti sono ragionevolmente più significativi per la vita di un piccolo bambino appena nato,
certo,
e per le conseguenze disarmanti che insomma si possono verificare. Molto frequente nella nostra pratica professionale la tematica delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria,
cosiddette
infezioni ospedaliere o nosocomiali, che sono anch'esse assai diffuse purtroppo nella pratica ospedaliera della nostra sanità, devo dire in linea con i dati statistici europei, perché non possiamo dire che la nostra sanità è peggiore di altri stati e anche degli ospedali statunitensi sotto questo profilo, però anche lì abbiamo dei numeri abbastanza allarmanti, perché sono tante le infezioni nosocomiali che si verificano. Di queste una piccola parte, cioè un 1%, conduce al decesso dei pazienti, ma anche lì quell'1% sono 6.000 pazienti che si stima ogni anno muoiono, 6 o 7.000 a seconda delle stime, le nostre più riduttive davano 6.000 pazienti come numero dei decessi avvenuti a causa di infezione ospedaliera, e di questi sappiamo, perché la letteratura scientifica ce lo dice chiaramente, che almeno la metà sarebbe evitabile se si applicassero le linee guida di prevenzione.
Certo, in quel caso diventa magari più complesso accertare le responsabilità, perché è proprio la struttura ospedaliera che magari fallisce nel momento stesso in cui non riesce a contrastare magari un'infezione, avvocato, quindi suppongo dal vostro punto di vista sia un pochino più complicato magari ricercare la responsabilità del singolo quando siamo di fronte a situazioni del genere, così?
La sto perdendo, però mi sembra di aver colto il problema della responsabilità del singolo sanitario rispetto a quello della struttura.
Certo, sì, esattamente.
Il caso di infezione ospedaliera è tipicamente un caso di responsabilità cosiddetta anonima,
sì,
ed è uno dei motivi, per esempio, per cui il tema delle infezioni è veramente poco rilevante nell'ambito del diritto penale, laddove lo è sotto il versante civilistico, perché si tratta di una responsabilità tipicamente riferibile a una disfunzione strutturale, cioè noi non potremo mai andare a capire quale è stato il singolo sanitario, quale è stato magari il presidio o lo strumento che era portatore di un batterio che poi si è infiltrato nell'organismo del paziente e ha causato magari una setticemia. Sappiamo però che se quel batterio, magari perché è un batterio tipicamente nosocomiale, un batterio che non ci dovrebbe stare in sala operatoria, si è poi infine annidato, che so io, sulla valvola cardiaca che è stata diciamo installata sul paziente,
sì,
è chiaro che questo dipende da una problematica nelle procedure di asepsi e quindi quelle linee di guida di prevenzione che menzionavamo prima.
Stiamo parlando di malpractice, malasanità, con l'avvocato Gabriele Chiarini dello studio legale Chiarini, nel caso vi siate sintonizzati solo in questo istante. È una domanda che ricorre adesso tra i nostri radioascoltatori, che al 334-9229-505 chiedono fondamentalmente se ci sono delle caratteristiche affinché la malpractice possa essere definita tale, avvocato Chiarini.
Ma perché si possa parlare di responsabilità medico-sanitaria ci vogliono tre presupposti. Il primo è la colpa, cioè si deve essere verificato un errore sanitario, il medico deve aver tenuto un comportamento o non aver fatto qualcosa, quindi un'omissione, divergendo da quelle che sono le corrette regole di condotta. Questo è uno degli elementi che si verifica per quella fallibilità umana di cui dicevamo prima.
Sì.
Ma noi ci troviamo di fronte a tante segnalazioni che riceviamo in cui c'è stato un errore ma non c'è stato per esempio un danno. Sì. E allora siamo costretti a spiegare che la responsabilità sanitaria non è fatta solo dell'errore ma è fatta di altri due elementi. Il secondo è appunto il danno, quindi una lesione provocata all'integrità psicofisica del paziente oppure una violazione di un altro diritto, tipico è quello all'autodeterminazione, pensiamo alla violazione del consenso informato.
Sì.
E tra, e veniamo al terzo elemento, tra colpa e danno ci deve essere un nesso causale, cioè una relazione che ci qualificata, che ci faccia dire che l'errore è la causa del danno che si è verificato. Se manca uno solo di questi tre elementi non siamo di fronte a una responsabilità sanitaria.
Quanto tempo hanno i pazienti, ecco un'ultima domanda prima di salutarla, per eventualmente procedere legalmente, avvocato Chiarini?
La tempistica assicurata al paziente è decisamente lunga perché, salvo casi particolari, la responsabilità della struttura ospedaliera è una responsabilità contrattuale, quindi ci sono 10 anni di tempo, peraltro non già dall'evento, ma dal momento in cui si percepisce che quell'evento dannoso è derivato da responsabilità medica. Quindi 10 anni, insomma, consentono di riflettere adeguatamente su tutti i presupposti della responsabilità.
Assolutamente. Noi su questo la ringraziamo davvero per la chiarezza e la puntualità. Ricordiamo l'avvocato Gabriele Chiarini, per l'appunto studio legale Chiarini, grazie per il suo tempo, a presto e un buon lavoro, avvocato.
Grazie a voi, buona giornata.